Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati per il nostro cammino di lezio sulla seconda lettura della quarta domenica di Quaresima, il 14 marzo. La seconda lettura è dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti dall'1 al 12. Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. Riguardo l'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non avere bisogno di nessuno. C'è un filosofo tedesco che ha detto una frase che, tradotta magari un po' liberamente, suona così: ogni affermazione acquista significato sullo sfondo di una comprensione più ampia. Ma forse non c'è bisogno dei filosofi tedeschi, è il buon senso che ci dice questo. Una frase come "metti un pile pesante" in un contesto invernale ha un grande significato, in un contesto estivo è una grande sciocchezza. Ma è anche molto diverso se "copriti bene" viene detto a una persona sana, una persona malata. E questo è anche un grande principio della lezione. Spesso quando si legge un testo è importante vedere il contesto più ampio, ciò che c'è scritto dopo, ciò che c'è scritto prima, e magari, come nel caso delle lettere di Paolo, il contesto più generale. E con il brano di oggi, con il brano che oggi stiamo in qualche modo cercando di comprendere, di affrontare attraverso alcuni aspetti del metodo della lezione, ecco, con il brano di oggi diventa decisivo sia vedere il contesto più vasto, ossia che cos'è la prima lettera ai Tessalonicesi, sia quello prossimo. Il brano letto, il brano di domenica, finisce al versetto 12, ma è estremamente importante vedere cosa c'è scritto dal versetto 13 in avanti. Allora, con ordine. La lettera ai Tessalonicesi è un testo estremamente singolare e particolare nel Nuovo Testamento, per un motivo semplicissimo. È il primo. Vi leggo dal commento di Giuseppe Barbaglio. Non c'è dubbio. La prima lettera ai Tessalonicesi è il più antico scritto del Nuovo Testamento. Risale al 50-51, 20 anni dopo la morte di Gesù. Questa sua connotazione cronologica la rende preziosissima testimonianza storica, capace di offrirci elementi validi per una delineazione precisa del volto delle primissime comunità cristiane. E aggiungo a ciò che dice Barbaglio, ci aiuta anche a buttare uno sguardo molto particolare sulla nostra contemporaneità, il 2020, che è lontanissimo dal 50-51, ovviamente dopo Cristo. Tra l'altro, se Paolo scrive ai Tessalonicesi è perché prima ha fondato la comunità, siamo proprio alle origini delle origini. E questo è molto interessante. Quindi, primo dato a cui stare attenti, questo è un testo antichissimo, riflette la primitiva concezione cristiana, e ora voglio leggervi ciò che c'è dal tredicesimo versetto in avanti, esattamente fino al versetto 18, sempre del capitolo 4, il testo che segue, e sono sicuro che chi già non conosce questo punto rimarrà radicalmente sorpreso, perché qui si parla di cosa pensava Paolo e i primi cristiani riguardo la venuta di Gesù. Versetto 13. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore. Attenzione a questo punto. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine: alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo, ripeto, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, e che saremo ancora in vita, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita saremo rapiti, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Impressionante, vero? Ma allora, in questo contesto, le ultime parole del testo di oggi, che potevano scivolarci via tra le dita in una discreta insignificanza, assumono un significato radicale e servono moltissimo, ma di rimbalzo, per opposizione, come al contrario per i nostri tempi. Mi sto riferendo alle ultime parole del testo di domenica, quando Paolo dice: vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non avere bisogno di nessuno. Allora queste parole sono estremamente significative per dei cristiani che davano per scontato, come Paolo dice, che la venuta del Signore era a brevissimo, e loro sarebbero stati vivi. Anzi, questa è una sicurezza. Il problema era per quelli che erano morti nel frattempo, si saranno mica perduti. Torniamo con calma a comprendere questo testo anche alla luce della nostra vita.